il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, ben trovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre a mezzogiorno, ogni giorno, sempre solo su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Alfredo Maiorano adesso in regia, in nostra e in vostra compagnia, sino alle 13, quando poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, come da palinsesto di Radio Marte. Dunque, dopodomani la Coppa Italia, ottavi di finale al Maradona tra Napoli e Palermo, Conte dovrebbe cambiare almeno 8 undicesimi della squadra, poi tra poco entreremo nel dettaglio, ma questo presuppone cosa? Avere una rosa a disposizione di tutto rispetto, probabilmente una delle migliori rose o la migliore rosa della Serie A se andiamo a calcolare i doppi ruoli in ogni zona del campo. Forse l'unico tallone d'Achille è la difesa, il tallone d'Achille del Napoli è la difesa, dove i ricambi in zona centrale sono soltanto Juan Jesus e Rafa Marin. In tutte le altre zone del campo il Napoli è ben messo e lo dimostrerà dopodomani contro il Palermo, schierando praticamente tutte le alternative o quasi tutte che sono di buon livello, realizzano una squadra che almeno potrebbe arrivare più o meno al settimo ottavo posto, quindi più o meno al centro della classifica. E dunque la rosa a disposizione di Conte, quello che ha creato il nuovo tecnico nel giro di qualche mese dopo la depressione dell'anno scorso e il decimo posto, che cos'è? Uno spirito di gruppo ritrovato, il reintegro dal punto di vista mentale degli stimoli di tutti i calciatori in rosa e una concorrenza ruolo per ruolo che viene vissuta serenamente da tutti. Bravo Conte, questo probabilmente è il primo ingrediente che può consentire al Napoli di giocare una stagione vincente da squadra di vertice. 0816363663 per intervenire in diretta al telefono, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. E a proposito di rosa, a proposito di alternative, a proposito di ruoli, Mario Rui, leggo su Calcio Napoli 24, diffida la società sportiva Calcio Napoli, ha chiesto il reintegro in rosa dopo essere stato escluso appunto dalla rosa il portoghese. È stata interpellata anche l'Associazione Italiana Calciatori. Parliamo di questo e della partita di giovedì con il Palermo, con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Che cos'è questa storia di Mario Rui? C'è una diffida nei confronti della SSC
Napoli? Ma di solito il primo passaggio per un giocatore fuori rosa per cercare di rientrare insomma nel gruppo. Vedremo che cosa accadrà. Noi sappiamo insomma che Mario Rui di fatto è uscito dal gruppo prima della gara col Modena, se ricorderai, insomma, che ebbe quei giorni per trovare una sistemazione che non trovò, insomma, perché ha avuto tante offerte che non ha mai preso in considerazione, è rimasto ai margini, fuori dalla lista dei 25, quindi non so adesso cosa accadrà, insomma, se parleranno con la società, troveranno un'intesa. Sia chiaro insomma che il giocatore giustamente e legittimamente può chiedere il reintegro in prima squadra, non ovviamente le convocazioni, queste cose qui, quelle sono scelte tecniche.
Lui si sta allenando da solo adesso?
Lui si sta allenando da solo come facevo Osimhen prima della cessione, cioè la società ovviamente gli mette a disposizione le attrezzature della prima squadra, lo staff, però di solito se la squadra si allena la mattina lui va al pomeriggio, insomma, un po' come accadeva con Osimhen, tanto è vero che si allenavano insieme prima insomma della cessione di Osimhen al Galatasaray. Vedremo insomma cosa accadrà. Onestamente Mario Rui è un giocatore molto importante per il Napoli, è stato il terzino del terzo scudetto, quindi un giocatore anche di livello. È brutto insomma che finisca così, mi auguro insomma che si trovi una soluzione per entrambe, insomma per chiudere poi questa esperienza al migliore dei modi, esperienze calcistiche terminano, però insomma poi c'è anche un modo per chiuderle.
Certo.
Quindi mi auguro insomma che si possa trovare un'intesa, almeno fino a gennaio, perché poi immagino insomma che a gennaio si riparli di mercato, a patto ovviamente che Mario Rui decida di prendere in considerazione delle ipotesi, perché quest'anno lui ha avuto il Valladolid in Spagna, il Lille, poi il San Paolo in Brasile, insomma, cioè, quindi ha avuto possibilità di lasciare il Napoli, però non ha trovato, o non ha voluto, insomma, trovare la possibilità di misurarsi altrove.
Beh, devo dire che insomma, Mario Rui colpisce il ricordo dell'intesa con Kvaratskhelia sull'out sinistro, che certamente era brillante. Magari qualche defaianza Mario Rui in fase difensiva l'ha avuta spesso e volentieri, però in fase offensiva, in fase di impostazione, nei cross, nell'intesa con Kvaratskhelia si è sempre comportato molto bene. E, diciamo, non si riesce a comprendere per quale motivo sia stato totalmente escluso dalla rosa, ecco, questo è...
Ma guarda, io credo sia stata una decisione presa in estate, insomma, come cominciasse la stagione. Io ricordo che il procuratore ne parlò prima, credo, del ritiro a Di Maltz, e mi hanno chiesto di trovare, insomma, una sistemazione a Mario Rui, quindi non è entrato nel progetto e è rimasto ai margini, adesso, diciamo, sulla gruppo. Ripeto, io mi auguro, insomma, che si eviti di trovare una soluzione, si eviti di arrivare così, però poi abbiamo l'esempio pratico di come Diego Demme abbia fatto l'ultimo anno di contratto con il Napoli ai
margini, sì, da estromesso.
Il problema è che Mario Rui non è all'ultimo anno di contratto, perché neanche un altro, quindi fino al 2026, quindi non so poi quale sarà la soluzione anche per la sua carriera, insomma, considerando che è un 91. Adesso ha 33 anni, l'anno prossimo ne fa 34, scadrebbe il contratto con Napoli quando ha 35 anni.
Chiediamo anche ai nostri ascoltatori, ma potrebbe essere ancora utile alla causa del Napoli Mario Rui, secondo voi? 0816363663 per intervenire in diretta, 3396669990 per i vostri messaggi WhatsApp. Caro Gif, ci scrive questo amico Luca da Roma: hai avuto ragione sulla difesa a 4 contro la Juve, spero tu non abbia ragione con questo turnover massiccio contro il Palermo. Veramente questo ce lo dice Pasquale Tina tra poco. Ricordiamo la Cremonese, ricordiamo il Frosinone, se abbiamo problemi di memoria non bisogna andare tanto lontani nel tempo. Un abbraccio, Luca da Roma. Insomma, quando il Napoli negli ultimi anni in Coppa Italia ha fatto turnover è stato eliminato.
Ah, infatti c'è Luca, signore, è un tema interessante quello che solleva Luca, giusto? Perché ci sono delle valutazioni che Conte sta facendo, cioè magari se fai giocare la Famarin, uno dei due centrali lo tieni, insomma, titolare a centrocampo. Se giochi con il centrocampo a tre, magari a McTominay una retta, insomma, anche per rifinire la condizione, potrebbe, diciamo, non potrebbe, diciamo, essere una buona idea. Così come potrebbe, secondo me, essere una buona idea, non credo che Lukaku non giochi proprio, perché credo, insomma, che per rifinire la condizione un pochino in campo ci devi stare. Se poi consideriamo Mazzocchi e Spinazzola hanno giocato titolari fino a ieri, quindi, insomma, sono, diciamo, co-titolari. Mazzocchi ha giocato fino al cambio di modulo, Spinazzola ha giocato a Cagliari titolare, mentre, diciamo, a Torino ha giocato Oliveira. Immagino, insomma, che l'alternanza prosegua. A centrocampo è giusto far rifiatare, secondo me, anche Sello Botka, che non si sono mai fermati da quando è cominciata la stagione. Perché anche le prime partite, ricorderai, il Napoli non aveva neanche le riserve, anche Sello Botka, quindi secondo me è giusto che tirino un po' il fiato, così come credo sia giusto dare una chance più un minuto a David Nersch, che deve cominciare, insomma, a aumentare il minutaggio. Ci sta Raspadori per Kvaratskhelia, e ti ripeto, io magari mi aspetto una staffetta tra Lukaku e Simeone, in modo, insomma, che Lukaku possa, diciamo, avere, aumentare un po' il minutaggio. La questione di Lukaku è chiara, perché Lukaku è arrivato a fine agosto, non ha mai giocato, si è cominciato a giocare con il Napoli e sta allenando, sta lavorando, sta bene fisicamente per quanto riguarda la condizione, però Gianluca il ritmo si trova giocando, è inutile che stiamo a raccontarci altro. È una situazione diversa già per esempio da quella di McTominay, perché McTominay prima di venire a Napoli, così come Gilmour, avevano giocato. McTominay ha giocato con lo United, ha fatto due partite con la Scozia. Lukaku non aveva proprio giocato, tant'è vero che non è andato neanche con il Belgio, quindi secondo me un pochino giovedì col Palermo lo vedrete.
Allora, Antonio scrive: assurdo trattare così Mario Rui, un eroe dello scudetto, ha tutte le ragioni del mondo per essere reintegrato. E Brunello scrive: credo che l'esclusione di Rui, più che tecnica, sia stata dettata da altre ragioni di spogliatoio, ma non mi risulta, probabilmente da ragioni, aggiungo io, legate al contratto, alle dinamiche, credo, diciamo, del club. No, poi ribadisco che in difesa abbiamo problemi nei rincalzi dei titolari. Ecco.
aveva rinnovato la scorsa estate, quindi si è deciso che non dovesse far parte di questo gruppo. Ti ripeto, la decisione, se ricordi, è arrivata prima di Di Maro.
Sì, sì.
Io ricordo delle parole di Mario Giuffredi quando c'era anche il caso di Lorenzo. Io ricordo che aggiunse: a me hanno chiesto di portare via Mario Lui.
No, lui disse, anche... lui disse. Proprio testualmente
una
disse,
squadra,
non vedo non perché per Di Lorenzo io non possa portarlo via, perché esatto. C'è una e debba essere unidirezionale soltanto la richiesta del club, che io non possa portarla via, mentre invece poi il club mi ha chiesto di trovare una sistemazione a Mario Rui, e quindi siamo
si fa capire che la decisione era maturata prima dell'inizio degli allenamenti di Napoli.
Parliamo di giugno. Allora c'è Michele al telefono allo 0816366363. Michele, buon pomeriggio.
Buongiorno, senti un po', ma io sono Gianluca Mario, mi chiamo da capo di Rubio, ma Mario Rubio, si fosse un venditore, è triste, un'azienda qualsiasi capo di parte, perché Mario Rubio è un grande lavoratore, ha fuori non faccio, e ha partito la fatica, con che fanno l'ha fatta, ma l'hanno fatto tutto, guarda la fatta.
Quindi è giusto che venga reintegrato nella rosa?
Ma sicuramente, io è un grande giocatore, ma che stavo facendo? È uno che ti paga veramente lo scudetto, ce la fate vedere.
Grazie Michele, grazie per il suo intervento. Grazie. Antonio scrive: buon pomeriggio Gianluca, non capisco veramente come potrebbe essere utile Mario Rui invece, visto che in rosa abbiamo Olivera, Spinazzola e all'occorrenza anche Mazzocchi a sinistra. Onestamente non mi manca né il livello di gioco né per come interpretava le partite, perché protestava sempre. Ora devo dire che Conte Pasquale predilige la fisicità, cosa che Mario Rui non ha, per cui forse anche questo dal punto di vista tecnico, al di là dei piedi di Mario Rui, che sono pregevoli, i migliori di tutti gli esterni sinistri che può vantare il Napoli in questo momento, la fisicità però non l'ha, mentre invece Conte vuole la fisicità in campo.
Guarda, innanzitutto noi fino a due settimane fa parlavamo di un altro esterno, no? Il Napoli giocando con il 3-4 aveva due esterni diversi, insomma, quindi a tutta fascia. Effettivamente quello è un ruolo che se ne può così, come dire, si concilia con le caratteristiche di Mario Rui. Quindi adesso il Napoli ha giocato con la difesa a 4 con la Juventus, ma ripeto, io penso che al di là dei moduli, al di là delle caratteristiche, credo che la scelta sia stata fatta a priori sul giocatore. Il fatto di dover continuare o meno a Napoli, si è scelto insomma di non inserirlo nel progetto tecnico, e poi diciamo si è andato avanti con questa idea, un po' come è accaduto, no, con Osimhen. Osimhen neanche lui insomma, nel gruppo non c'è mai entrato, non ha mai lavorato con il gruppo, poi è andato via. Sarebbe dovuto andare via pure Mario Rui, però non si è concretizzata la cessione, anche per volontà del calciatore, da quanto ci risulta, perché le offerte erano arrivate, insomma, anche di livello, anche di squadre che giocavano in Champions League. Il San Paolo in Brasile offriva un ingaggio molto alto, ma evidentemente il calciatore non se l'è sentita, e poi toccherà a lui, secondo me, decidere se a gennaio vuoi prendere in considerazione una nuova offerta.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi.
Ciao,
buon lavoro
Gianluca.
Pasquale,
ciao, ciao.
Al nostro inviato a Castelvolturno. Dunque turnover massiccio dopodomani contro il Palermo in Coppa Italia, in barba alle due eliminazioni con Cremonese e Frosinone degli ultimi anni, con turnover allegato da parte degli allenatori che hanno gestito in quelle circostanze. C'era Spalletti prima e Mazzarri l'anno scorso col Frosinone, come ricorderete, eliminazione ai rigori con la Cremonese ed eliminazione netta con un bello 0-4 al Maradona l'anno scorso col Frosinone. Pubblicità, tra poco parleremo anche del divieto ai tifosi e della diffida per le trasferte, perché c'è una spada di Damocle sulla stagione del Napoli. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte. Alfredo Maiorano in regia, un po' di messaggi per voi. Allora, ciao Gianluca, visto il cambio modulo, credo che Rui potrebbe darci una grossa mano, indubbiamente, con il 4-3-3, con il 4-3-2-1, il 4-2-3-1, insomma, Mario Rui potrebbe essere molto utile. Massimo Perfetto scrive: in verità si dovrebbero fondere Mario Rui e Olivera, per me nessuno dei due è ottimale, credo comunque che potrebbe essere utile il reintegro del portoghese, anche se poi avremo troppi esterni di difesa. Caro Gianluca, credo che nel mondo del calcio debba esserci un po' di ingratitudine. Mario Rui ha fatto la storia del Napoli vincendo uno scudetto, davvero professionista, e non si può metterlo alla porta trattandolo come Osimhen, giocatore scorretto e che non ha mai amato il Napoli e i napoletani. Vi abbraccio Francesco. Certo, tra Mario Rui e Osimhen, nell'approccio rispetto alla maglia azzurra c'è, nell'amore anche, c'è stata una differenza abissale. Buongiorno Gianluca, sono Enzo. La partita dell'anno scorso con il Frosinone è stata persa proprio quando sono entrati i titolari, mentre in precedenza con le seconde scelte stavamo ancora in partita. Quindi non è questione di titolari o no, ma è questione di approccio mentale alla partita. Voi sapete cosa è successo la settimana scorsa, perché la partita con la Juventus è stata preceduta da tante polemiche, perché dopo i fatti di Cagliari, il lancio di fumogeni tra settore e settore e in campo da parte della curva del Cagliari, il Napoli, la Società Sportiva Calcio Napoli ha avuto una sanzione di 30.000 euro e una diffida da parte del giudice sportivo. In conseguenza di ciò, a 24 ore da Juventus-Napoli, quindi il giorno, praticamente due giorni prima della partita, troppo tardi, su indicazione del CASM, la prefettura di Torino ha vietato la trasferta a Torino ai 1.080 possessori di biglietto, tifosi del Napoli, residenti a Napoli e provincia, mentre non l'ha vietata ovviamente ai residenti nelle altre regioni d'Italia, che comunque si sono accomodati nel settore ospiti dell'Allianz Stadium per tifare Napoli. Che succede? Che molti di questi ovviamente sono stati danneggiati non solo perché avevano acquistato il biglietto, che sarà rimborsato con le modalità che sono già state illustrate dalla Juventus uno per uno, ma hanno perso i soldi del viaggio, treno andata e ritorno, aereo andata e ritorno, e dell'albergo per dormire a Torino. Quindi un danno economico e una beffa anche per non aver potuto vedere la partita. La grande delusione è la sconfitta del tifo, ma anche la decisione arrivata 24 ore prima, quindi così tardi, della partita, insomma, fa riflettere molto sulle modalità in cui vengono prese certe decisioni. Qualche tifoso ha protestato, c'è stato il ricorso di un tifoso curato dall'avvocato Eric Grimaldi al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, che ha dato ragione al tifoso e che ha praticamente sconfessato il provvedimento della prefettura di Torino. Noi siamo in collegamento con l'avvocato Eric Grimaldi, che ha curato il ricorso del tifoso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ed ha avuto ragione. Avvocato Grimaldi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti.
Solo che è successa una cosa, che il dispositivo del TAR del Piemonte non è stato recepito poi in maniera corretta, perché comunque i tifosi del Napoli che erano a Torino e che non avrebbero potuto entrare, non sarebbero potuti entrare secondo le disposizioni della prefettura di Torino, comunque anche dopo il dispositivo del TAR del Piemonte sono stati lasciati fuori dall'Allianz Stadium, non li hanno fatti entrare comunque. Perché?
È successo innanzitutto che la decisione sull'istanza cautelare da parte del TAR è pervenuta alle 13.52 di sabato, perché noi avessimo depositato il ricorso alle 8 del mattino. E quindi forse con 3-4 ore di anticipo avremmo avuto lo spazio più ampio per poter sollecitare il prefetto, in quanto il provvedimento si riferiva solo per l'interpretazione di questa motivazione solamente a coloro che avevano proposto il ricorso, di fatto dichiarando sicuramente illegittima e irragionevole la decisione presa dal prefetto con l'ordinanza su quelli che erano i suggerimenti del CASM e dell'osservatorio. E di fatto quindi, pur se si riferiva solo a quei due ricorrenti ai quali andava ripristinato il biglietto, coinvolgeva tutti e 1.000 tifosi che certo, però il ricorso non avevano fatto in tempo a depositare.
Se il dispositivo della prefettura viene annullato per tutti, insomma.
Dovrebbe essere in un certo senso così, ma ad ogni modo, se io poi, anche per una questione di ordine pubblico, io e il collega Luca Rubinacci, che ha seguito la questione con me, inviamo un'istanza alla prefettura di Torino e diciamo, alla luce di quello che è stata la decisione del TAR in sede cautelare, dove il TAR, se ricordiamo, dice che considerando che l'ordinanza impugnata consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse tra quelle coinvolte nell'incontro calcistico in questione, quindi non si può fare riferimento ai fatti di Cagliari per la partita di Torino, così come non si può fare riferimento ai fatti di Cagliari per quella di Empoli, ai fatti di Cagliari per quella successiva delle partite di Milano. e vista la personalità del professionale del genitore ricorrente, anche il suo isolamento con il figlio, significa che se io vado con mio figlio, vado con un amico, vado con la mia ragazza, vado con la famiglia, vado con un gruppo di amici, non è, e non costituisco un gruppo organizzato che secondo il ragionamento del TAR potrebbe fomentare liste tra tifoserie, non si può vietare la trasferta e quindi negare l'accesso allo stadio. Ecco per cui arriva questa motivazione. Adesso, alla luce di questa motivazione, per quanto mi riguarda, era logico che la prefettura doveva ritornare sui suoi passi e quantomeno ai tifosi napoletani che avevano comunque affrontato la trasferta andando chiaramente a Torino e che stavano fuori allo stadio, anziché lasciarli fuori alla mercé di tutti, anzi creando anche possibili disordini, doveva far accederli e ripristinare i biglietti, e poi a quelli che invece non si erano più recati si potevano rimborsare. Poi si apriva tutta la questione dei risarcimenti che bisognava fare dal punto di vista dei voli di cui non avevano soffrito.
Voli e treni, ne parliamo tra poco. Avvocato, mi scusi perché c'è un ascoltatore allo 0816363 che ha chiamato, si chiama Mimmo, evidentemente vuole farle una domanda. Mimmo, buon pomeriggio.
Gentilissimo, grazie. Avvocato, mi perdoni, io le volevo sinteticamente fare questa domanda. Lei è un avvocato amministrativo, quindi l'ha messa sul piano, diciamo così, dell'amministrazione, del come se, ma io potrei come cittadino denunciare il fatto che praticamente mi hanno sequestrato all'ingresso di un biglietto che mi era stato dato dalla società che mi organizzava. Cioè in quel giorno, in quel momento, io mi sono sentito un napoletano.
Perché il biglietto chi gliel'ha dato? Scusi, signor Mimmo, il biglietto chi glielo aveva dato?
Il biglietto è comprato regolarmente da quando è stato venduto.
Quindi lei ha comprato un biglietto per andare a assistere a Juventus Napoli.
Esatto.
Ha comprato un biglietto.
Mi presento lì
e non mi ha comprato per la tribuna.
Cioè, che settore ospiti? Che settore era?
No, è settore ospiti.
Settore ospiti. Ok, è andato allo stadio.
Lei non può entrare. Io con quel biglietto in mano, dal momento che gli era stata detta una frase infelice, lasci perdere la frase infelice è questa: napoletani e quelli della provincia non sono autorizzati ad entrare. Io mi sento un cittadino italiano da un punto di vista fatto razziale. Come possa essere differente da uno di Roma, di Genova, di Milano?
Ho capito, però c'è questa grazie Mimmo, grazie per essere intervenuto.
Gianluca, ne fa una questione di discriminazione
l'amico Mimmo,
sì, l'amico Mimmo, perché praticamente fuori al settore hanno detto i napoletani e quelli della provincia non possono entrare. Proprio su questo concetto che bisogna un attimo soffermarsi, perché noi se abbiamo fatto questa azione e ci siamo sentiti con il collega Rubinacci di fare questo sacrificio anche durante la nottata tra venerdì e sabato per depositare questo ricorso, è proprio perché vogliamo frenare questa marcia che sta facendo il CASM verso le prossime trasferte del Napoli.
Perché c'è la diffida del giudice sportivo, che è una spada di Damocle sulla stagione del Napoli, perché rischia di creare condizionamenti per tutte le trasferte di questa stagione.
Quindi proprio per restituire la dignità al tifoso napoletano e alla città, noi abbiamo depositato questo ricorso, perché la motivazione assolutamente è irragionevole e non equilibrata, nella misura in cui il CASM fa riferimento ai fatti di Cagliari e poi, anziché vietare la trasferta paradossalmente a tutti quelli che erano lì, la vieta ai tifosi napoletani quando il potenziale facinoroso che ha rilanciato nel settore dei cagliaritani il fumogeno poteva essere un napoletano residente in Liguria che si è recato anche a Torino a vedere la partita.
Avvocato, è tutto chiaro, noi dobbiamo essere brevi, però io devo fare questa domanda. A fine novembre c'è Milan-Napoli, per esempio, no?
Sì.
Se dovesse, visto che c'è questa diffida in atto, che non credo sia eliminata, venga eliminata da nessuno, non so come si possa eliminare, diciamo, questa diffida, forse col tempo si potrà eliminare. Se prima di Milan-Napoli dovesse arrivare nuovamente un divieto analogo di trasferta, che succederà?
Lo impugneremo un'altra volta davanti al TAR Lombardia, quella volta, del prefetto di Milano. Non è questo il problema. Cioè, io credo che invece il CASM, alla luce di questo ragionamento fatto dal TAR Piemonte, debba prendere una decisione più oculata e più ragionevole. Anche perché ci sono centinaia di persone che hanno perso i soldi di queste di questa trasferta tra volo, albergo e noleggio. Attenzione, qui voglio aprire una parentesi, perché per quanto riguarda i risarcimenti si sta facendo un po' di confusione. Trattandosi di provvedimento amministrativo, non è possibile una class action davanti al giudice ordinario.
Perché un paio di avvocati l'hanno inoltrata questa class action.
E invece qui va fatta un'azione individuale, trattandosi di un provvedimento amministrativo, davanti al giudice amministrativo, e chiedere danni davanti al giudice amministrativo. È un po' più complesso, nella misura in cui il contributo unificato da anticipare è pari a 650 euro, che poi verrà restituito al tifoso, ma ci sono tifosi che per principio la stanno facendo lo stesso, perché per loro è importante far condannare il Ministero dell'Interno, che non ha preso in considerazione il fatto che non serviva solo annullare i biglietti, ma bisognava risarcire anche queste persone che hanno anticipato delle somme. Quindi questo è importante, far capire al tifoso e non dare delle aspettative che non siano quelle, perché un risarcimento di migliaia di euro a mio avviso è improbabile. Sicuramente si tenterà di avere un danno morale per la questione mancato accesso allo stadio, come ci diceva prima l'amico Mimmo, anche con riferimento ad un diciamo un comportamento di discriminazione rispetto al napoletano, perché questa storia poi non è chiara. Però non promettiamo, diciamo, dei risarcimenti di migliaia e migliaia di euro, ma andiamo a fare le cose con un certo criterio. Sicuramente i danni patrimoniali subiti dai tifosi possono essere recuperati con un'azione davanti al giudice amministrativo, e si deve dimostrare soprattutto che non si è usufruiti di questo biglietto, perché quindi il no show della compagnia aerea, il no show di Trenitalia e il no show della compagnia di noleggio, così come dell'albergo, perché altrimenti uno potrebbe fare la cancellazione e poi chiedere lo stesso danno. Quindi che sia chiara questa cosa, perché noi ci siamo mossi per la questione di principio rispetto al divieto di trasferta, e quindi per la tutela della nostra dignità, di tutti, e dei napoletani, e per il rispetto napoletano.
Invece sul risarcimento c'è bisogno che ognuno dei tifosi faccia il ricorso al tribunale amministrativo, al giudice amministrativo.
Perfetto. Non è possibile una class action al tribunale amministrativo.
Ok, quindi ognuno dei 1.080 tifosi si faccia carico di questa di questo ricorso al tribunale amministrativo. Di quale tribunale amministrativo? Del Piemonte, sempre?
Certo.
Del Piemonte. Va bene, avvocato, noi ci risentiremo su questa storia, però, perché va avanti.
Sempre a disposizione, anche perché questa andrà avanti nelle prossime settimane, sperando e auspicando che non ci sia nessun provvedimento ad Empoli, dove non c'è mai stato nulla tra le tifoserie. Quindi questo è il ragionamento seguito dal TAR Piemonte. Cioè, non si può paragonare Cagliari ad Empoli, cioè, mi spiego, certo. Cagliari a Venezia e piuttosto che ad altre piazze dove non ci sono mai stati scudi.
Grazie all'avvocato Eric Grimaldi, a presto.
Grazie
avvocato.
A
presto e buon lavoro e complimenti. Ovviamente voliamo in pubblicità, tra poco torneremo sugli aspetti tecnico-tattici del nuovo Napoli di Conte, che ha varato la difesa a 4 col centrocampo a 3. È un grande McTominay. Ieri ho titolato da Big Rom, che è il nome di Lukaku, è il soprannome di Lukaku, a Big Mac, che sarebbe McTominay, così l'ho soprannominato, Big Mac, che poi parafrasa il nome di un panino celebre di McDonald's, come tutti sapete, con il doppio hamburger. È proprio questo McTominay, un doppio hamburger. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre, sempre, solo a mezzogiorno ogni giorno su Radio Marte, e Alfredo Maiorano in regia. Ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, reintegrando Mario Rui, è un ottimo sinistro che si suda la maglia. Oliveira potrebbe essere l'alternativa come centrale che a Napoli serve.
Renato scrive: per reintegrare Mario Rui devi fare uscire un altro. Sì, ma c'è qualcuno che potrebbe uscire. Buongiorno, il problema è che non c'è posto in lista. Edoardo da Roma. Buongiorno dall'infiltrato. Mario Rui potrebbe aiutare il grande Starace, ormai in età avanzata, un po' irriverente, caro infiltrato. Gennaro da New York scrive: io credo che la Juve contro il Genoa non si fermerà più, e adesso c'è una divagazione sul tema Mario Rui. Noi affrontiamo questo tema e altri, e soprattutto quello della Coppa Italia di dopodomani, con Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Gianluca, un saluto ai radioascoltatori.
Senti Mimmo, Mario Rui diffida la Società Sportiva Calcio Napoli, chiede il reintegro in rosa attraverso l'Associazione Italiana Calciatori. Che ne pensi? Potrebbe essere ancora utile alla causa del Napoli, il giocatore?
Ma guarda, è un giocatore comunque sotto contratto, è un giocatore che non si è riuscito punire, a piazzare, sia per volontà sua, probabilmente anche un po' per volontà del club, sul mercato estivo, a questo punto se l'hai in rosa lo paghi, lo puoi anche reintegrare, perché tutto sommato comunque è un giocatore che sulla fascia, certo, abbiamo sempre discusso della sua poca attitudine difensiva, però in un Napoli che è votato all'attacco, uno come lui, perché no, potrebbe anche servire, tornare utile nel corso della stagione, anche se il Napoli non ha grandi impegni se non nel campionato e forse la Coppa Italia.
Senti Mimmo, ha colpito molto la prestazione di McTominay l'altro giorno, no? Che è il simbolo del nuovo Napoli, del cambiamento, dalla difesa a 4, del centrocampo a 3. La sua partita ha esaltato un po' tutti. Ho letto titoli di giornale in cui viene chiamato eroe, idolo, ma soprattutto sui social ho letto commenti celebrativi fuori dal comune, cioè nel senso che non avevo mai letto neanche per Lukaku, che è arrivato, ha segnato 2 gol in 2 partite, ma non ha ricevuto, diciamo così, i complimenti, gli apprezzamenti di McTominay, che è già un eroe per i tifosi del Napoli. Qualcuno dice che somiglia a Marco Tardelli, qualcun altro a Gerard, che aveva il numero 8 come lui. Che ne pensi?
Penso che sono tutte stupidate, Gianlu, per un motivo molto semplice. Mi dispiace.
Tu riporti tutti sempre con i piedi sulla terra.
Ma sì, ma perché, guarda, io l'ho sempre detto e lo ribadisco: noi napoletani non conosciamo vie di mezzo. McTominay ha fatto un'ottima prestazione, a me ha entusiasmato, mi è piaciuto tanto, però è finita lì, basta. Già dire che ha cambiato il Napoli, già dire che è il nuovo Tardelli o il nuovo Gerard, solo a Napoli, probabilmente anche a Roma succedono queste cose, capisci? E quindi di conseguenza non carichiamo, noi siamo abituati o a distruggere o a caricare, no, una via di mezzo, aspettiamo, tanto adesso il Napoli avrà 4 partite che io, scherzando ieri ma non proprio, dicevo ad un dirigente di calcio, ho detto vedrai che fra 4 settimane il Napoli è in testa con 4-5 punti di vantaggio sulle altre, e devo dire che non sono stato, come dire, smentito da questo personaggio, anzi era anche lui convinto che il Napoli da qui a un mese staccherà in testa la classifica.
Ecco, 0816363663 per intervenire in diretta. Però Mimmo, al di là della figura di McTominay, una cosa è certa, il suo ingresso e il suo impiego ha cambiato comunque la configurazione del Napoli rispetto a prima.
Ma sicuramente, Giallo, io l'ho visto, ti ho detto, mi sono entusiasmato non per il gioco di squadra ma per l'apporto di questo ragazzo. Poi parliamoci chiaro, quello è un 4-2-3-1,
ho capito, ma per cambiare modulo, cioè per far giocare McTominay, Conte ha cambiato modulo, cioè questa
ci mancherebbe pure. Se tu hai dei giocatori a disposizione che ti garantiscono magari un po' di differenza, un po' di salto di qualità, sarebbe da ingenui non farli giocare, no? Certo. Conte ha voluto questo giocatore perché lo conosce bene e sa che cosa potrà dare al suo Napoli, alla sua idea tattica, e questo è il motivo per cui ha modificato il modulo un po' per rimettere, come dicevamo giovedì scorso, no? Per rimettere un po' a posto, e mi pare che proprio tu sottolineassi il fatto che nessuno della difesa a 3 giocasse nel proprio ruolo, e quindi di conseguenza, rimettendo Rachmani e Buongiorno centrali, con Di Lorenzo e Oliveira in questo caso esterni, sicuramente ha garantito migliore rendimento da parte dei 2 centrali e soprattutto maggiore copertura con un centrocampista in più.
C'è Dario al telefono che salutiamo. Dario, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, complimenti per la trasmissione.
Vai, 10 secondi per la domanda a Mimmo Malfitano, perché arrivano molte telefonate.
Sì, vai, dai. Volevo dire questo: al di là delle valutazioni di singoli giocatori sulla positività di alcuni e negatività degli altri, io volevo dire soltanto una cosa. Con il nuovo gioco impostato dal nostro allenatore, il Napoli deve dimenticare i passaggi orizzontali e deve verticalizzare. A questo punto soprattutto Lobotka lo vede in pericolo e penso che Gismur possa fare tanto.
Grazie Dario, grazie. Sentiamo che ne pensa Mimmo Malfitano di questo. 0816363663. Mimmo.
Che bravo Dario. Anch'io la penso allo stesso modo. Basta con passaggini orizzontali. Ora Napoli deve verticalizzare. Ha giocatori in grado di poter sostenere questo tipo di gioco e soprattutto ha le caratteristiche in Lukaku per agire in questo modo, ovvero in verticale. È inutile stare lì a fare passaggini laterali. D'altra parte abbiamo sempre premiato Lobotka per il suo rendimento, per la sua qualità, però abbiamo sempre detto che è uno di quelli che non conosce la verticalizzazione e preferisce giocare lateralmente. Così questo Napoli secondo me non va bene, quindi o Lobotka inizierà a modificare anche lui un po' il suo tipo di gioco, oppure poi si vedrà, perché l'alternativa a Lobotka mi pare che sia Gilmour.
Sì.
Dobbiamo capire, io non lo conosco, quindi non do giudizi, non so se è un giocatore in grado di verticalizzare o meno, quindi non, magari lo vedrò in azione giovedì contro il Palermo e potremo iniziare a capire sicuramente qualcosa in più.
0816363663 per intervenire in diretta con Mimmo Malfitano. Con noi Giovanni Pedata, scrive Mario Rui, aveva avuto la comunicazione di non far parte del progetto e lui ha rifiutato tutte le destinazioni come forma di dispetto, secondo Giovanni Pedata, nei confronti della società. Poi la solita storia di gran parte dei tifosi, come per Zielinski, quando stava a Napoli era discontinuo e veniva meno sul più bello, ora sta all'Inter e il Napoli se l'è fatto scappare, insomma nessuno è mai contento. Gilda scrive: mi dispiace tanto per Mario Rui, non si tratta così un giocatore che è con noi da tanto e che è stato determinante anche per lo scudetto, scrive questo amico. C'è un amico al telefono, Sossio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, il dottor Malfitano è ancora in linea?
È qui.
Allora gli volevo fare una domanda, io l'ho vista sotto un'altra ottica all'ingresso di McTominay, io l'ho visto come copertura più che come avanzamento, cioè non è che ha avuto paura, perché Conte lo conosco bene, non ha paura di nessuna squadra sul globo terrestre, però si è voluto un po' coprire vista la prestazione della Juve col PSV, e quando gli dai spazio sia Iltiz o qualcun altro, i centrali.
Posso interromperla? Probabilmente mi permetta di dire, non è stato attento. Io ho detto esattamente quello che sta dicendo lei.
Ah, allora mi perdoni, ma non avevo ascoltato.
Io ho detto che la difesa, che il centrocampo ha anche dato maggiore copertura alla difesa proprio con il centrocampista scozzese.
Allora siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Bene, allora grazie Sossio per essere stato con noi. C'è un'altra telefonata prima di Sossio. Mimmo, sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gianluca, Gino D'Avessa.
Buongiorno.
Quanto riguarda Mario Rui, secondo me stiamo discutendo inutilmente, perché la scelta è stata fatta e non c'è posto nella lista dei 17.
Vabbè.
Per reintegrare Mario Rui dovresti rinunciare a qualcuno dei 17, penso che è una cosa impossibile. Per quanto riguarda il turnover, io sono contro un turnover massiccio, perché non fa altro che all'elemento che sta solitamente in banchina farlo sentire ancora di più un banchinaro. Poi non vedi nemmeno il vero valore del ragazzo, perché faccio l'esempio su Rafa Marini. Rafa Marini è una cosa che lo fai giocare con la difesa titolare, è una cosa che lo fai giocare insieme a Mastocchi e Juan Jesus. Non vedrai mai il valore del ragazzo così.
Mimmo, dopodomani 8 undicesimi nuovi in campo. Nel frattempo abbiamo un'altra telefonata prima di chiudere con Mimmo Malfitano. Mimmo, 8 undicesimi dovrebbero essere nuovi. È giusto così? Turnover massiccio col Palermo in Coppa Italia?
Ma io sono d'accordo col nostro amico, esagerare non va mai bene. Anch'io faccio spesso questa riflessione, ovvero se tu inserisci Rafa Marini in una difesa d'emergenza sicuramente non vedrai mai che cosa sarà in grado di poter fare, se non valutarlo sul personale, non sulla prestazione dell'intero reparto. 8 undicesimi sono tanti, io sono contrario a questi turnover così ampi, anche perché obiettivamente il Napoli ha questo impegno di Coppa Italia e poi chissà quando rigiocherà di nuovo, mi pare a gennaio ritornerà nuovamente in gioco,
sì,
per
con
la
i quarti di finale, sì.
Ecco, quindi tanto vale la pena giocartela questa partita, tanto più che poi domenica non mi pare che tu abbia un avversario come dire impossibile da poter tenere, ecco.
Allora Mimo, c'è una telefonata 0816363, il suo nome, buongiorno. Pronto?
Ciro, buongiorno.
Ciro, buongiorno Ciro. La sua domanda per Mimo Malfitano.
Pronto?
Sì, la sua domanda per Mimo Malfitano.
Sì, volevo domandare, ma come lo giudicate a Tiago Motta, il tanto decantato Tiago Motta, che a me mi sembrava Zapattunichi, sabato in panchina?
Grazie, allora Mimmo Malfitano, devo dire che Tiago Motta ha rivendicato, diciamo così, una prestazione migliore rispetto a quella del Napoli. Lo stesso ha fatto Conte, che ha detto il nostro portiere non si è sporcato le mani, abbiamo tirato solo noi in porta. Ma qual è la verità?
La verità è che entrambe le squadre, soprattutto il Napoli, non tanto la Juve, ma soprattutto il Napoli non ha avuto la convinzione di vincerla.
Perché poteva vincerla il Napoli, secondo me.
Secondo me aveva tutte le possibilità per vincere quella partita, soprattutto dopo aver visto la Juventus. Obiettivamente noi parliamo di scudetto, ma signori, ma ci rendiamo conto, se la Juve è da scudetto, il Napoli è da Champions, perché secondo me in questo momento, dopo aver visto anche l'Inter, il Milan, la stessa Juve, mi sento di dire, sempre con il beneficio di inventario e mantenendo quella parte di equilibrio che mi caratterizza, in questo momento mi sembra che il Napoli sia la squadra meglio strutturata, meglio strutturata, non più forte, meglio strutturata rispetto alle altre.
Va bene Mimmo, noi ci vedremo la prossima settimana qui in studio il martedì, quindi avremo anche la possibilità di abbracciarti, di bere un caffè insieme, anche insieme ai nostri ascoltatori.
Sono ansioso di iniziare.
Grazie a Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, che dal 1 ottobre sarà qui negli nostri studi ogni martedì per farci compagnia, per farvi compagnia, per rispondere alle vostre domande, per analizzare i momenti del calcio e del Napoli soprattutto. Pubblicità e poi la parte finale di Forza Napoli Sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, sempre solo su Radio Marte, a mezzogiorno ogni giorno. Alfredo Maiorano è in regia, sono d'accordo con Malfitano, solo l'Inter forse è davanti a noi, siamo da scudetto, cuono da Acerra. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Gifuni, buongiorno, sono Marco.
Buongiorno Marco.
Gifuni, secondo me Malfitano si contraddice da solo. Prima dice che ci saltiamo troppo, o distruggiamo e saltiamo, e poi dice che tra 4 giornate siamo in testa al campionato.
Sì, ma si riferiva però a McTominay, Mimmo Malfitano, quando ha fatto il primo discorso, e poi ha definito il Napoli invece da scudetto.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Ma Sossio, ma te che te ne futti McDominay e quant'altro del Napoli, della cosa? Ma pensa a Juve, per piacere. Ciao Michele.
Va bene, insomma Michele.
Radio Marte, buongiorno, buongiorno Maurizio.
Buongiorno Maurizio.
Il discorso è uno solo su McTominay. Purtroppo è un giocatore da 30 milioni, 40 milioni in panchina, e Conte ne è innamorato e doveva trovare più o meno il modo per farlo giocare, perché Conte va pazzo per McTominay e senza di lui io credo che non lo toglierà più in campo.
E allora, si è cambiato modulo per farlo giocare, certamente non lo cambierà più. Chi ha parlato di McTominay e credo lo apprezzi tantissimo sul Mattino, da editorialista qual è, ma lui è stato anche il magnifico rettore della Università di Napoli Federico II, è uno scienziato, è un politologo, è uno scrittore. Guido Trombetti, professore, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca.
McTominay, il gigante che cambia gli orizzonti, quali orizzonti?
Ma guarda, io devo dire la verità, mi ha incantato questo giocatore che è entrato in campo senza aver mai giocato una partita e sembrava che stava da 10 anni a Napoli. Ma, insomma, fa sei partenze bellissime, se ne va via anche il dribbling, arriva al limite dell'area e conclude. Io ho sentito in televisione dire che a mezza strada tra Gerard
e Tardelli.
E Tardelli, io dico che anche un incrocio tra Amsic e Zelinski, veramente un giocatore molto molto forte, gioca con la testa alta, come poteva mai Conte, che aveva fortemente voluto tenerlo in partita. Da allenatore di grande intelligenza, non pretende di adattare alle sue idee i giocatori, ma adatta le sue idee ai giocatori. Questa è la prova che è un tecnico di grande intelligenza.
Allora, questo amico scrive: ciao Gif, stima per te incondizionata, grazie a DJ Daddy, che aggiunge: su Rui vorrei far notare che non ha fisicità e non sa fare la fase difensiva per Conte, quindi ergo non potrebbe mai stare in una squadra e tantomeno giocare. Perdete il pensiero del reintegro e buttatelo questo pensiero, prendetelo e buttatelo, dice il nostro amico. Ma potrebbe ancora essere utile Mario Rui alla causa del Napoli, secondo Guido Trombetti?
Secondo me no.
Lui ha chiesto il reintegro attraverso una diffida.
Ogni giocatore ha la sua stagione. Mario Rui ha avuto stagioni bellissime a Napoli, ma adesso ha fatto il suo tempo e secondo me in una squadra di Conte per lui non c'è spazio. Poi ormai anche comincia ad essere anche avanti degli anni, insomma. Anche se io penso che se il Napoli ha un problema lo ha in difesa, perché se viene un raffreddore a Raccamani o a Buongiorno mi dovete dire che gioca.
Buon Gesù, su Rafa Marin.
È più un centrale quello che ci occorre,
certo,
che un uomo di faccia, perché sulla fascia tra Spinazzola, Oliveira, Di Lorenzo, ma lo stesso Gervin, insomma, siamo abbastanza coperti. Invece in mezzo no. Dobbiamo sperare che Rafa Marin non sia un uomo Nathan. Questo devo sperare, io non l'ho mai visto giocare, quindi.
No, io l'ho visto nelle amichevoli in allenamento, in ritiro, insomma, lì tra Di Maro e Castel di Sangro, dove non ha brillato ancora, cioè, diciamo, per qualcuno sta facendo ancora l'Erasmus, ma prima o poi dovrà finire l'Erasmus, restando in tema universitario, visto che lei ecco, prima o poi finisce l'Erasmus, no?
Per forza, ma dico, se lo hanno preso e evidentemente lo conosceva, non creda che l'avranno comprato al buio.
Senta, professore, una curiosità, quindi per lei McTominay né Tardelli né Gerard, dice.
No, ma io dico anche Tardelli e Gerard, ma per giudicare, per confrontarlo con quello che abbiamo visto qui, mi sembra avere la pulizia di tocco di Amsic. E anche
Amsic, diciamo, però non ha la gamba di, cioè, nel senso, Amsic era elegante e passista, lui è uno esplosivo nel nel puntare la porta, nel recuperare palla, nel ripartire, insomma.
Vediamo, io sono molto fiducioso, secondo me ha creato un grande acquisto.
Io anche ieri ho fatto un ragionamento, non è stato compreso da tutti. Io ho detto: Lukaku non è come Osimhen. Lukaku è stato voluto da Conte, sì, perché ovviamente, ma questa è un'ovvietà, debba far gol, perché è l'attaccante del Napoli e i suoi gol li farà, ma la sua funzione deve essere anche un'altra che Osimhen non aveva, cioè far segnare i calciatori che gli sono attorno, che si inseriscono, cioè Kvaratskhelia, Politano, Neres, McTominay. Questa deve essere la sua funzione. Cioè, io mi aspetto, stando ai numeri, ecco, immagino dei numeri: 16 gol alla fine di Lukaku, 12 di Kvaratskhelia, 10 di Politano, 10 di Neres, 8 di Raspadori. Mi aspetto un computo del genere con uno come Lukaku lì in mezzo, e non mi aspetto 30 gol da Lukaku e manciate di gol dagli altri. È corretto questo ragionamento?
Io penso proprio esattamente alla stessa maniera. Lukaku è un giocatore che dovrebbe fare 14-15 gol, ma lui, facendo la boa, perché Lukaku ha due numeri, lui faccia davanti Boa, che riceve da dietro, spalla la porta ed apre sulle fasce, ma fa, lui ha anche una progressione. Queste cose non le abbiamo ancora viste, perché credo che sia in debito di preparazione ancora. Ma lui, nonostante la sua mole, è un giocatore che va via in progressione e quindi può anche attaccare gli spazi. Però, come dici tu, la sua potenza fisica è sostanzialmente un grimaldello per i compagni.
Ecco, e quindi dobbiamo aspettarci questo. È d'accordo con me? Noi ne riparleremo, a proposito dei numeri, caro professor Trombetti. Nel frattempo grazie per essere stato con noi, al prossimo editoriale sul Mattino.
Un abbraccio.
Grazie a Guido Trombetti per questa chiacchierata. Messaggio vocale, eccolo.
Grazie per aggiornarvi. Come fanno a rientrare con Mario Rui se non c'è posto?
Vabbè, lo abbiamo detto. È evidente che se si deciderà, se qualche giudice deciderà che debba essere reintegrato, per esempio, alla fine il Napoli una soluzione dovrà trovarla.
Ciao Gianluca, senti, in un'epoca, siamo nel 2024, si fa del turismo spaziale, si va su Mars, si pensa di andare sul Marte, sulla Luna, e non si riesce con la tecnologia che abbiamo di trovare chi si comporta in malo modo sugli stadi e non prendersela con tutti.
Non riusciamo a sentire bene per il tuo messaggio, caro amico, ci scusiamo, poi magari ne riparliamo domani. Ciao, sono Luigi da Como, ma poi si è capito se era un retropassaggio quello. Io continuo a dire che se la postura del calciatore è balli indietro, non è un retropassaggio, è aver fermato la palla. Poi si può interpretare, ma non mi sembra assolutamente un retropassaggio, e da regolamento non lo è un retropassaggio. Poi che al Caprile avrebbe fatto meglio a spazzare via con i piedi e non bloccare il pallone per sgombrare il campo anche dai dubbi, questa è un'altra cosa chiara, chiarissima. Sentiamo quest'altro messaggio prima di lasciarvi, eccoci qui.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Franco da Torre del Greco.
Buongiorno Franco.
In riferimento al reintegro di Mario Rui, sì. Prima di fare tante illazioni e tante cose, possiamo sapere se Conte lo vuole poi il suo reintegro? È solo questa la mia domanda, grazie, ciao.
Ma probabilmente Conte non è che sia proprio molto d'accordo, altrimenti avrebbe fatto qualcosa prima per farlo reintegrare.
Buongiorno, no? Gifuni.
Buongiorno.
Niente, volevo dire per quanto riguarda il problema trasferte, che semplicemente è una vergogna che i residenti Napoli e provincia non possano andare, mentre i residenti Caserta, Benevento, Avellino possono accedere. È semplicemente una vergogna. Questo volevo dire. Forza Napoli sempre. Antonio da Capua.
Ultimo messaggio, eccolo qui.
Ciao Gianluca.
Buongiorno.
Non bastava Sossio come juventino.
Va bene, caro amico, sentiamone un altro, eccolo qui.
Buongiorno, io frenerei sul discorso scudetto. Ce la giochiamo forse con tutti, però innanzitutto l'organico non è completo. In difesa manca un difensore.
Arriverà a gennaio.
Poi c'è questo dubbio Lukaku, io ho sempre avuto perplessità sull'acquisto di questo giocatore. Perché se è quello visto il primo tempo, palle perse in profondità, giocatori costretti a tirare da fuori, divorato un gol, tra l'altro in quella che è la sua specialità, non è solo un problema di condizione, ahimè, purtroppo.
Se Cupo Miners vale 60 milioni, McTominay ne vale 100, scrive Peppe. Calma Peppe, insomma, che McTominay possa dimostrare, e se lo farà il Napoli ne avrà tanti benefici, quello che ha fatto Cupo Miners negli ultimi due anni, ecco, con l'Atalanta. Perché se McTominay giocherà a quei livelli il Napoli avrà grandi benefici, però calma, freniamo. Per il momento Cupo Miners ha dimostrato in Italia di saper fare quello che fa, e adesso dobbiamo augurarci, e tutti devono augurarci, che lo sappia fare anche McTominay, che è partito con il botto e deve continuare a crescere partita dopo partita. Nel frattempo lo abbiamo denominato Big Mac, come sai la nostra Panic Room, sa che con i soprannomi noi insomma ce la caviamo abbastanza bene. Big Mac è il panino col doppio hamburger, lo conosci, no? Ecco, e questo è McTominay per noi. Va bene, chiudiamo qui il nostro appuntamento con Forza Napoli sempre. Tra poco arriva un'altra ora di grande calcio con Dario Sarnataro e con Emanuela Castelli, Panic Room, prontissimi per deliziarvi fino alle 14. Grazie ad Alfredo Maiorano e Gigi Soriani e a Spider-Man per aver curato la regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto. Ci sentiamo con Forza Napoli sempre domani, puntuali a mezzogiorno. Buon pomeriggio.